sai. Una volta questo era proprio un gran bel paese. E non riesco a capire quello che gli è successo.
Beh, che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a scannarli o qualcosa. Hanno paura.
Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate.
Ma quando? Per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.
Ah, no. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà.
Che c'è di male nella libertà? La libertà è tutto.
Ah, sì, è vero, la libertà è tutto, d'accordo, ma parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. Voglio dire che è difficile essere liberi quando ti comprano e ti vendono al mercato. E bada a non dire mai a nessuno che non è libero, perché allora quello si darà un grande affare a uccidere, a massacrare, per dimostrarti che lo è. Ah, certo, ti parlano e ti parlano e ti riparlano di questa famosa libertà individuale. Ma quando vedono un individuo veramente libero, allora hanno paura.
La paura però non li fa scappare.
No, ma li rende pericolosi.
Abbiamo voluto fare un omaggio a Dennis Hopper, scomparso sabato.
Se n'è andato anche lui.
Se n'è andato anche lui. E abbiamo iniziato insomma con forse il film più famoso, era attore e regista.
E abbiamo invece continuato con una canzone che è tratta appunto dalla colonna sonora del film da cui abbiamo tratto
il nome del
programma. Che guarda caso è anche il film preferito dell'ospite che abbiamo
uno
oggi.
Dei film preferiti dell'ospite.
Uno dei film preferiti dell'ospite che abbiamo oggi. E io non direi
introdurlo te perché non
ulteriormente, e direi che abbiamo qui oggi in studio a Me, You and Everyone We Know, una delle colonne storiche della musica perugina,
una sorta di guru della radio.
Guru un po' di tutto, perché ha dato, diciamo, è stato di fondamentale importanza nell'adolescenza per moltissimi di noi, dato che ha gestito e gestisce tuttora un locale molto importante. E ascoltiamo ora
in sottofondo
il CD del suo gruppo. Abbiamo qui il Fofo. Un applauso,
Fabrizio,
prego.
Croce, in arte Fofo.
Ciao a tutti e grazie dell'invito.
Bene. Grazie a te di essere qua.
Stiamo ascoltando appunto in sottofondo il
Datu,
che è una raccolta.
Si chiama esattamente Namo Namaste Datu.
Ah, quindi è tutto quanto,
sì,
il nome è tutto
Namo Namaste Datu.
Naturals, e è una raccolta, ci dicevi?
Contiene un progetto nuovo di brani nuovi che abbiamo realizzato e una serie di reliquie, cioè di brani che abbiamo ripescato dai nostri archivi, tutte cose incise negli anni '80 che non avevamo mai pubblicato fino ad oggi.
Ok, ma io direi che possiamo con calma partire dalle origini, come dicevamo prima, fuori onda, e vogliamo sapere come è iniziato tutto, perché da dove inizia la storia?
La storia inizia curiosamente proprio in una radio, siamo in una radio, quindi mi sembra bello ripercorrere questa storia. Io, come molti altri della mia generazione, fui molto attratto dal mondo delle radio libere, perché era un posto dove ritrovarsi. Considerate che verso la metà degli anni negli anni 70 non esistevano i locali che esistono oggi. A stento in una città come Perugia c'era un pub, forse due, quindi più di una volta alla settimana non è che ci si potesse andare. E le radio libere, che erano diventate in qualche modo il braccio armato dei movimenti culturali e politici in Italia, diventavano l'unico luogo di aggregazione e anche l'unica possibilità di espressione per i giovani. Chiunque avesse una passione per la musica, ma non solo, poteva andare in una radio e chiedere di trasmettere, cosa che era possibile perché all'epoca non c'erano tutte le rigide normative che poi hanno precluso alle radio stesse la possibilità di esistere a partire dal 1990. Quindi Radio Perugia 1, dove io trasmettevo con molti altri miei coetanei e persone più grandi di me, che sono state dei maestri di vita per me, perché io all'epoca ero un ragazzino, andavo al liceo, avevo 15 anni quando ho cominciato, è stata veramente una sorta di palestra per me, dove tutto è cominciato, perché ho conosciuto molte cose della musica e della vita che non conoscevo prima di allora, e ho avuto la possibilità di scambiare informazioni e amicizie con tantissime persone. Da lì è nata l'idea di creare prima una rivista fatta in casa, una fanzine, che è stata una delle prime in Italia, che si chiama Masquerade, e poi da lì è nata l'idea di creare un gruppo musicale, visto che tutti quanti eravamo appassionati di musica ma nessuno sapeva suonare uno strumento. Decidemmo di formare un gruppo, ovviamente punk, perché è l'unica cosa che potevi suonare senza saper suonare.
La migliore delle tradizioni musicali.
Poi di lì a poco creammo anche un locale, il primo locale alternativo di Perugia, direi di tutta l'Umbria, che si chiamava Suburbia, che era nato a meno di un chilometro da qui, a Ponte San Giovanni. E quindi così è nata tutta la storia.
Da una radio, quindi.
Da una radio. E io darei un attimo di respiro al nostro ospite e chiederei al prole Gabriele di introdurre.
Ah, sentiamo un pezzo così di un gruppo che si chiamano i Jet Skis, che ancora non hanno nemmeno un contratto con nessuna casa discografica, girano solo dei pezzi, insomma,
facciamo,
su MySpace.
Facciamo l'annuncione noi.
E sì, vediamo insomma come proseguiranno poi il cammino. Sono una band di San Francisco e il pezzo si chiama prova a dirlo te. Sentiamo Reaganomics dei Jet Skis. Yeah. sono anche Guido. E poi c'è Burani, il come al solito, Burani in panchina.
E questa sera. Però questa sera non si può fare la sigla,
perché purtroppo c'è stata un'altra
perdita.
Arnold ci ha abbandonato.
Arnold ci ha abbandonato.
Era il mio stacchetto.
Non si può più.
E poi c'è il Cecco,
l'ottimo Cecco, che ci ha portato un presente, per così dire, per ricordare che poi dopo prenderemo. Allora, torniamo a parlare. Invece esploriamo un attimo questa, l'ambientazione del Suburbia, com'era la, diciamo, l'ambiente, che, l'aria che si respirava del Suburbia. Descrivici il Suburbia per noi di una generazione molto avanti.
Qui vale la stessa considerazione che facevo prima nella mancanza di luoghi di ritrovo. Quando aprì il Suburbia era in qualche modo la proiezione di tutto quello che sentivamo noi, di cui sentivamo il bisogno, visto che non esisteva un posto dove si potesse ascoltare ad alto volume la musica che ci piaceva. Fondamentalmente era nato come una sorta di circolo di 20 persone che avevano voglia di sentire a tutto volume, anche di ballare, la musica che ci piaceva ascoltare in quegli anni. Trovammo un vecchio cinema di Ponte San Giovanni che era chiuso da un po' di tempo, e con quattro soldi, veramente tirando fuori i risparmi e tutto quello che avevamo. E anzi, c'era uno di noi che aveva, era l'unico che lavorava in banca, prese un mutuo, gli concessero un mutuo, dovette ipotecare anche la sua macchina per avere questi soldi. Facemmo i lavori che erano necessari per aprire il locale, fatto veramente con chiodi e assi di legno, rimediato all'ultimo momento, ma insomma riuscimmo ad aprire questo locale e fu un successo, perché c'era tantissima gente che sentiva il bisogno di ritrovarsi in un posto del genere fuori dagli schemi. Parliamo del 1980, quindi 1980 in provincia, per di più. C'era tantissima gente che sentiva questo bisogno e fu subito un grandissimo successo, ma un successo nel senso proprio dello stare insieme, perché si stava veramente bene, nel senso tutti quelli che avevano voglia di uscire fuori dalle famiglie o dalla scuola o dal lavoro e che avevano qualcosa di interessante da dire, da proporre, da scambiare con gli altri, si ritrovavano lì. Diventò, nel giro di poco tempo, di poco più di un anno, luogo in cui tutti coloro che avevano qualcosa da dire a livello artistico, e ce ne sono stati alcuni che poi hanno fatto strada in questo senso, nel senso persone che sono diventate veri e propri artisti o professionisti, dalla fotografia al design, all'architettura, gente che si è in qualche modo formata lì anche grazie allo scambio, al fatto di conoscere gente che magari ti dava qualcosa, qualche suggerimento, qualche consiglio. Era proprio un luogo estremamente informale, che però aveva questa caratterizzazione musicale forte, nel senso che tutti quanti noi eravamo totalmente partiti di testa per la musica inglese e americana, che in Italia cominciava ad arrivare con un po' di ritardo, nel senso che la rivoluzione del punk e della new wave in Italia arrivò comunque con un paio di stagioni di ritardo, e noi avevamo la fortuna di avere degli agganci a Londra, per cui a turno andavamo sempre a Londra e tornavamo con valigie piene di dischi e di anche proprio di informazioni, di novità, quindi si poteva sentire veramente la musica del momento a Londra, si sentiva lì. E capitava gente di tutti i tipi, personaggi anche poi diventati famosi, tipo Serena Dandini. Questo è un aneddoto che molti sanno ormai, perché è uscito scritto anche nel libro che abbiamo pubblicato l'anno scorso. Serena Dandini, che all'epoca aveva un compagno che era umbro, abitava vicino a Umbertide, e quindi il sabato sera non sapevano che fare, erano appassionati di rock e venivano lì. E abbiamo conosciuto lei e tantissima altra gente che veniva un po' da tutta dalla regione e anche da fuori, perché effettivamente non ce n'erano molti di posti del genere. Anche a Roma non esisteva in quel momento un posto del genere dove ritrovarsi, nacquero più tardi, quindi era facile incontrare gente che veniva, che ne so, da Firenze o da Roma, perché fra l'altro noi fummo tra i primi anche a portare gruppi inglesi o americani a suonare qui, quando magari non era possibile vederli nemmeno a Firenze o a Roma, e quindi fu un'esperienza veramente incredibile proprio di crescita per tutto il movimento culturale cittadino. Voi pensate, vi chiudo l'intervento con questa immagine: portammo un gruppo inglese che si presentò alla stazione di Ponte San Giovanni con creste colorate, spilloni sui vestiti. Sembrava lo sbarco degli alieni a Ponte San Giovanni.
Infatti questa cosa, gli ospiti come venivano, cioè quali sono stati gli ospiti, diciamo forse l'ospite che ricordi, cioè il gruppo che ricordi in maniera con più affetto, comunque che ha lasciato qualche cosa, diciamo un ricordo particolare?
Beh, c'è stato innanzitutto un evento grandissimo e noi organizzammo, e non lo organizzammo al Suburbia perché era troppo grosso per le dimensioni del locale, che era il concerto dei Killing Joke, che all'epoca erano uno dei gruppi inglesi più importanti e fra l'altro ancora esistono oggi, e decidemmo di organizzarlo al Palasport, che era stato appena aperto dal comune. Quello fu il primo concerto che si tenne dentro il Palasport, con risultati terribili anche a livello acustico. Dopo due giorni ancora c'era, risuonava
l'eco.
Poi fummo promotori di un'altra iniziativa molto grossa che si fece sempre al Palasport, Bob Geldof con il suo gruppo, subito dopo il Live Aid. Però dentro il locale, in particolare, forse Nico, la cantante dei Velvet Underground, che venne, era già in una fase di decadenza sia artistica che fisica, è morta mi sembra dopo 2-3 anni, però era un personaggio che sprigionava insomma un carisma evidente, aveva credo 55 anni quando è venuta qui e se li portava tutti addosso, nel senso che era una persona vissuta. Però fu un momento molto importante, perché comunque vedere un personaggio del genere in un locale della periferia perugina, insomma, venne gente da tutta l'Italia centrale per vedere.
Una cosa, in quel periodo, cioè, come veniva il passaparola, cioè le pubblicità, come facevano questi
veramente
ragazzi?
Era un passaparola, perché noi facevamo
adesso, cioè, abbiamo noi internet, qualsiasi sì, cosa, cioè basta che accendi una pagina e sai tutti gli eventi di Perugia, e quindi è anche molto più semplice venire a conoscenza di posti.
All'epoca a livello cittadino si lavorava con il ciclostile o le fotocopie o con i volantini fatti a mano, e sinceramente credo proprio che il tam tam fosse l'unico mezzo per arrivare fuori dalle mura cittadine, perché non esisteva altro. Comunque anche la stampa a livello nazionale non è che desse grande risalto a situazioni del genere. Questo nella prima fase. In una seconda fase però ci fu una prima forma di organizzazione tra città, nel senso che varie realtà italiane si resero conto che unendosi potevano avere forse una voce amplificata, e si creò un'organizzazione che si chiamava Night Clubbing Organization, che metteva insieme una, mi sembra, di 11 o 12 locali di tutta Italia che facevano programmazione alternativa, e questo consentì e di riuscire ad andare sui giornali nazionali, sulle riviste musicali nazionali per far sapere le iniziative, e anche di riuscire a portare alcuni artisti di livello internazionale ai quali si proponevano 3 o 4 date. E quindi considerate che all'epoca non esisteva nemmeno quasi per niente le agenzie o i promoters, quindi si contattavano direttamente gli artisti all'estero. Ricordo addirittura i primi contatti avvenivano via Telex, che era uno strumento che oggi appartiene al modernariato, però era il progenitore del fax. Era una specie di telegrafo,
un via di mezzo,
sì. E quindi ecco, la creazione di questa sorta di organizzazione di locali consentiva di contattare gli artisti in Inghilterra o in altri paesi europei e di dirgli: noi abbiamo, che ne so, 3 o 4 locali disponibili a ospitarvi. Quindi si riuscivano a ammortizzare i costi di questa cosa, perché comunque come costi non eravamo troppo lontani dai costi di adesso. Cioè un gruppo inglese all'epoca costava 1.600.000, 1.800.000, che secondo me è anche superiore ai 1.500, 1.800 euro di oggi come valore. Quindi non era nemmeno facilissimo, insomma, permettersi questi concerti, però noi eravamo incoscienti, giovani, si faceva.
E adesso invece andrei a parlare in maniera più approfondita dei Milizia, e li introduciamo con questo pezzo che è Ritmi.
Sì, Ritmi. Era un po' il nostro cavallo di battaglia dell'epoca.
Ok. Thank you.
Vabbè, intanto allora diciamo che abbiamo sbagliato. Colpa mia di Matteo, dai.
Sì, sì, ovvio.
Ecco, allora adesso ci andiamo a sentire, quindi abbiamo detto ritmi. Abbiamo fatto una figura barbina davanti al guru.
Davanti al guru della musica abbiamo fatto proprio una figura.
Si faceva anche ai tempi nostri.
Una figura pessima.
Fino a ce l'avevamo cavata per questi 6 mesi.
Bene,
invece
dobbiamo un attimo sfumare.
Allora, stiamo cercando intanto la traccia del in questi ritmi.
Che è questa.
È questa. perdonato l'errore clamoroso.
Io questo anche c'era un po' di errore perché l'abbiamo sbagliato. No, volevamo parlare adesso invece, come abbiamo detto appunto, di milizia. La storia di milizia, un po', diciamo, è impossibile definirla in poche parole, però diciamo, quali sono, diciamo, i punti caldi?
Allora, il gruppo si formò al ritorno da un concerto nel 79, il famoso concerto di Patti Smith a Firenze, che fu un evento per tutta la nostra generazione, perché era il primo concerto di un artista straniero in Italia dopo 3 anni di blackout dovuto a, come dire, agli sfondamenti ai concerti, alle proteste ai concerti create dall'autonomia e comunque da una corrente dell'estrema sinistra che riteneva che la musica dovesse essere gratuita, quindi c'era una contestazione aperta verso chi organizzava i concerti, verso gli artisti che si prestavano a queste cose. Si potrebbe scrivere un libro, quindi tralasciamo. Comunque noi nascemmo al ritorno da questo concerto perché sentivamo proprio il bisogno di suonare, anche se nessuno di noi sapeva suonare. L'inizio fu drammatico perché chiaramente non sapendo suonare andavamo incontro a figure abbastanza meschine, però fondamentalmente c'era in noi quella sana incoscienza che porta qualcuno a voler fare qualcosa anche senza saperla fare, e poi col tempo, diciamo, ci siamo impegnati ognuno nel suo strumento e abbiamo sviluppato uno stile che chiaramente all'inizio risentiva tantissimo dell'influsso della new wave inglese soprattutto. Abbiamo cominciato a suonare in giro. La prima volta che ci hanno chiamato a suonare fuori regione è stato un piccolo evento per noi a Firenze, e poi da lì sono venuti fuori contatti anche con una casa discografica. Abbiamo partecipato a una compilation a livello nazionale, e poi una casa discografica di Firenze che si chiamava Contempo ci propose di fare un disco da cui era tratto questo brano, ed era il 1985, e quell'anno riuscimmo anche ad andare a suonare all'estero per la prima volta. Andammo a suonare in Germania grazie a un amico di Berlino, e fu una bellissima esperienza. Fra l'altro ancora era la Germania divisa, quindi fu un viaggio avventuroso. Ci bloccarono i poliziotti della DDR lungo la strada, abbastanza avventuroso. Arrivamo a Berlino dove conoscemmo tantissima gente interessante, perché Berlino era un po' un luogo dove forse anche più di Londra nella metà degli anni 80 era diventato il punto di arrivo di tutti gli intellettuali, tutta l'intelligenza culturale europea, perché era una città separata da tutto il resto del mondo dove c'era comunque un regime di libertà assoluta, e fra l'altro supportato anche dalle potenze occidentali che volevano sostenere Berlino proprio in quanto enclave dell'Occidente nell'Europa dell'Est. Quindi fu una bellissima esperienza. Fra l'altro prima di noi c'erano andati solo i CCCP, con cui avevamo un rapporto epistolare all'epoca, quindi fu carina anche questa situazione. E andammo avanti per qualche anno suonando un po' in tutta Italia, pubblicando un altro disco nel 1990, arrivando direi anche a un livello al quale forse non pensavamo di poter arrivare, perché nel 91 in un referendum di Rockstar, che all'epoca era la principale rivista italiana, fummo votati al 10° posto tra i gruppi italiani, ma in una classifica che includeva anche Litfiba, i ladri di biciclette, gli stadio, cioè anche gruppi commerciali. Questa cosa ci creò qualche trauma, un effetto di ritorno abbastanza forte, perché in realtà ci ponemmo di fronte al dubbio se fare le cose sul serio o continuare a fare come avevamo fatto fino allora, essere cioè assolutamente anarchici e fregandocene del mondo esterno. E dopo qualche tentennamento propendemmo per la seconda ipotesi, nel senso che poi per 7 anni non abbiamo pubblicato dischi e abbiamo continuato a fare le nostre cose. Ci hanno chiamato a suonare in Olanda e abbiamo sperimentato tantissimo, nel senso che ci eravamo anche stufati, cioè il dubbio era se fare sul serio ma prestarsi anche dei compromessi, nel senso che la casa discografica con cui lavoravamo prima, la Contempo, ci aveva chiesto di fare un prodotto un po' più commerciale con un produttore che loro avrebbero pagato, un produttore inglese, Però noi non ci interessava questa cosa, volevamo fare la nostra musica, anche perché in quel momento eravamo abbastanza impallati per l'elettronica, non volevamo più suonare rock in senso classico, non volevamo più fare canzoni in senso canonico, anche perché avevamo conosciuto dei musicisti che ci avevano comunque insegnato anche un modo diverso di fare musica. Noi considerate che eravamo totalmente autodidatti, quindi comunque il nostro approccio alla musica era sempre abbastanza istintivo, però avevamo avuto l'opportunità di suonare insieme con musicisti anche molto importanti, stranieri, che, con i quali abbiamo comunque avuto uno scambio di conoscenze importanti.
Io ti volevo chiedere appunto riguardo a questo, perché leggendo qui poi mi sono un attimo informato e ho detto guarda quanto è piccolo il mondo, perché io ho studiato 4-5 mesi in un paesino giapponese, si chiama Hirakata, che è alla periferia di Osaka, e so che è il paese di nascita di Nobukatsu Takemura. Che so che ha collaborato.
Sì, questo disco è nato con la sua collaborazione. Appunto, noi a un certo punto abbiamo detto, noi non abbiamo voglia più di fare il gruppo rock, abbiamo suonato una centinaio di volte in tutta Italia, che era comunque un ottimo livello per un gruppo come il nostro, che veniva da Perugia, che era fuori dai circuiti importanti. Volevamo fare qualcosa di più, soprattutto volevamo uscire fuori anche dalla scrollarci di dosso anche queste ispirazioni forti, queste influenze forti che avevamo, e quindi cercare di fare qualcosa che fosse totalmente nostro. E quindi entrammo in contatto con musicisti di tutto il mondo che in qualche modo incrociavamo dovunque andassimo, e avevamo voglia proprio di sperimentare. Takemura è stato uno dei tanti che abbiamo conosciuto, e venne quasi spontaneo chiedergli se voleva collaborare con noi. E questo lavoro ci è costato 5 anni di impegni, perché comunque siccome per noi la musica è un passatempo, è un hobby, per arrivare a completare un disco di questo livello comunque bisogna lavorarci tantissimo e sempre nei ritagli di tempo.
Okay. Io adesso invece cederei un attimo la parola a un uomo che oggi che oggi mandò un messaggio, perché oggi è un po' la giornata dei ricordi. Ieri Burani mi disse durante la festa che c'era un altro personaggio che doveva essere ricordato.
Sì, che è morto il bassista di Slipknot.
Casualmente di cosa?
Di Joey Verdosa, stranamente, per un musicista, mai successo.
Mentre qui Cecco oggi ricordava che...
Vabbè, non è cifra tonda, però sono passati 38 anni dal maggio 72 quando uscì Exile on Main Street, l'ultimo grande disco di Stones, secondo me anche il migliore, però sono punti di vista.
Sono punti di vista.
Sì, e sono tanti belli, insomma.
Ci andiamo a sentire, come ci vuoi introdurre questa canzone?
Tu hai messo Loving Cup?
No. Exile on Main Street.
Sì, vabbè, quello è il disco.
Loving Cup.
Loving Cup.
Merito te. Un uomo che non sa niente.
Bello, Loving Cup va benissimo.
Va bene?
Sì.
Yeah.
sancita, diciamo ormai, la palese ignoranza di uno dei due conduttori circa la musica in generale. Poi che per uno che dovrebbe condurre il programma di musica.
Perfetto.
Sì, no, bellissima pubblicità, ringrazio tutti.
È andata male per proprio per Rolling Stones, anche per il titolo track.
Ci pensavamo prima, non ce n'è nemmeno una.
Sai, sti che piega, tutti i titoli che c'entrano con le canzoni.
No, adesso invece parliamo dell'ultimo CD, che gli ha portato a suonare anche in Germania. Sì. Che reduce appunto da questo ultimo tour.
Sì.
Ne parliamo, dai.
Bello. Allora, il CD è nato appunto da questo scambio di questo confronto con Nobukatsu Takemura, questo musicista giapponese che è venuto qui in Italia diverse volte, lo abbiamo conosciuto nel 2002, è nata la voglia di fare qualcosa insieme, ci siamo scambiati materiale via internet e dopo 5 anni siamo riusciti a tirare fuori questo disco, che è un po' la somma di un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 15 anni dedicandoci sempre a dei progetti particolari appunto nella voglia di uscire fuori dall'essere un gruppo rock tradizionale. Abbiamo cominciato a collaborare con poeti, registi di teatro, registi di cinema, gente che lavora sulle arti visive o sulle arti contemporanee, cercando di trovare dei punti in comune e quindi anche di lavorare su progetti comuni, per cui abbiamo fatto progetti con il teatro, col cinema, con le arti visive. È arrivato a un certo punto in cui volevamo lavorare su un tema, e il tema di questo disco è la sacralità, la spiritualità, visto però da occhi abbastanza laici. Abbiamo trovato una serie di elementi che accomunano le storie dei popoli o le religioni, abbiamo messo insieme una serie anche di... noi lavoriamo tantissimo sulla archiviando file di campionamenti presi o nei luoghi direttamente o rubati qui e là da internet, dalle radio e cose del genere. Abbiamo fatto una sorta di manifesto alla spiritualità in questo disco, anche perché comunque parlando con Takemura era un tema che comunque intrigava anche lui parecchio, e quindi ecco, questo disco l'abbiamo presentato in anteprima 2 anni fa qui a Perugia, quando abbiamo proposto al comune di utilizzare il vecchio carcere per fare un esperimento. È stata un'esperienza molto bella che ha coinvolto anche altri gruppi musicali, artisti di Perugia e non solo, in 3 giorni di performance che sono tenute all'interno del carcere. E grazie anche a questo disco abbiamo ricevuto questo invito, che è arrivato abbastanza inatteso, perché sinceramente alla nostra età non pensavamo più di poter andare a suonare fuori, anche perché io sono il più giovane del gruppo, non dico l'età degli altri, e gli altri hanno tutti dei figli piccoli, quindi diventa anche difficile portare avanti un hobby come quello della musica fatta a questi livelli. E quando è arrivata questa mail che ci invitava in questo festival prestigioso che si chiama Treffen Festival a Lipsia, un festival che esiste da 20 anni, Gothic Treffen, scusate, ed è un festival sul gotico, però inteso in un'accezione molto ampia che va dalla musica medievale alla musica classica teutonica tipo Wagner alla techno più spinta, passando per il metal estremo, per il folk apocalittico e per tutta una serie di generi e sottogeneri musicali. Quindi un festival estremamente eterogeneo dal punto di vista musicale e culturale, e noi tra l'altro ci hanno invitato a suonare nell'area del festival che era dedicata alla musica di ricerca, e questo ci ha fatto anche piacere, perché hanno capito che ci interessava fare questo tipo di cose, e non magari c'era anche un'area destinata ai gruppi che fanno New Wave Revival, cioè che suonano esattamente come i Cure e Joy Division, però noi non lo facciamo più da anni e sinceramente non ci sarebbe interessato andare a suonare in una situazione del genere, mentre è stato molto stimolante andare a suonare in un'area di musica di ricerca, dove quello che facevamo noi, anzi in confronto a alcune cose che abbiamo sentito, era anche musica pop molto leggera, insomma, cioè abbiamo sentito delle cose terribili, però molto interessanti, perché comunque erano tutti progetti che lavoravano sulla interazione tra musica e immagini. Noi stiamo portando avanti da 2-3 anni una collaborazione con un artista che lavora sui visual, che si chiama Simone Pucci, è un ragazzo di Castiglione del Lago bravissimo, che sta lavorando molto in questo momento anche a livello nazionale, perché comunque ha una tecnica e un'inventiva, uno stile notevoli, e quindi abbiamo portato questo spettacolo di musica e immagini che è andato bene, insomma è stata un'esperienza bella, soprattutto è stato bello essere presenti all'interno di un festival internazionale e vedere anche il grado di professionalità che c'è in altri paesi. Io lavoro anche nell'organizzazione di grandi manifestazioni musicali, faccio parte dell'organizzazione di Umbria Jazz da anni, però posso dire che il livello che ho visto lì non l'avevo mai visto da nessuna parte.
E te riesci, sono famoso.
Anche se, ricordando, scusate, che nel 1985 eravamo stati in Germania e già all'epoca ricordavo, pur essendo noi un gruppetto piccolo tutto sommato in un'epoca in cui comunque c'era grande fermento in Germania, però anche allora fummo trattati benissimo dal punto di vista proprio tecnico e trovammo un livello di preparazione tecnica che qui ci sognavamo veramente.
Va bene, allora ci andiamo a sentire dall'ultimo CD, il Namu Namaste.
Sì.
Datu.
E
Otevilla,
che è il luogo sacro degli indiani, non mi ricordo quale tribù indiani, scusate, o un amnesia.
di aneddoti, molto interessanti.
E noi invece, appunto, parlavamo e dicevamo che forse per la generazione nostra, uno, diciamo, un locale che è stato molto importante è stato appunto il Norman, perché diciamo è stato forse il primissimo locale che diciamo ci ha avvicinato alla musica e diciamo, ci ha fatto sono a mettere in imbarazzo diciamo un po' per tutti, è stato diciamo un luogo dei primissimi incontri della musica, dove volevi ascoltare musica, diciamo un po' come dicevi tu prima, è stata un po' per la continuazione del Suburbia, quindi mi piacerebbe insomma sapere quando nasce, c'è cioè un po' la storia.
Sì, bisogna dire che quando il Suburbia ha chiuso è stato solo in parte per una scelta nostra, diciamo che in Italia erano cambiate un po' le leggi sulla sicurezza, per cui per com'era il Suburbia non poteva più essere aperto. Questo ci aggiunse il fatto che io, che ero il più giovane del gruppo e quindi quello forse più entusiasta di portare avanti la cosa, dovetti partire per il servizio militare, e quindi il Suburbia finì in quel momento perché non era più possibile portarlo avanti. Però appena finito il servizio militare mi dedicai alla ricerca di un altro locale che potesse essere aperto con le nuove leggi, in base alle nuove leggi sulla sicurezza. E, essendo il più giovane del gruppo, nessuno degli altri mi seguì. Trovai altri soci in questa impresa, trovammo questa vecchia balera che si trovava a Boneggio, che era impresentabile. La prima volta ci ho messo piede dentro era dipinta verde, bianca e rossa. Era il locale alto 3 metri, un metro verde, un metro bianco, un metro rosso, tutto il locale, così era un flash. Perché mi dispiace non averlo fotografato, perché non ci si crede, facevano serate di liscio e cose del genere. E mi sembrava il posto adatto perché manteneva comunque più o meno la caratteristica del Suburbia di essere fuori città, che secondo me è sempre un bene per un locale dove si fa musica, perché se non altro non hai problemi di rumore, di disturbi vicini, anche quindi di liti che poi possono portare alla chiusura del locale. Diciamo che all'inizio ha faticato il locale a trovare una sua dimensione, perché in realtà non era nato con l'idea di essere un locale solamente rock, anche perché nella seconda metà degli anni Ottanta il rock ha vissuto una stagione abbastanza transitoria. Diciamo, una volta spentosi il fenomeno della New Wave, mancava un elemento trainante. C'erano dei gruppi significativi, penso semplicemente ai Pixies, che sono stati uno dei più grandi gruppi dell'epoca moderna, però erano un po' isolati, cioè non c'erano i Red Hot Chili Peppers, c'era qualche gruppo, però in realtà non c'era un movimento come c'era stato negli anni precedenti, per cui all'inizio il locale cercò una sua strada, anche se mantenne inalterata la caratteristica di essere un locale anche per la musica dal vivo. Avendo io instaurato una serie di rapporti importanti anche con le prime agenzie musicali in Italia, riuscii a portare al Norman dei gruppi anche importanti di rock internazionale come i Gun Club, i Breathless, i Minimal Compact, i Fatstones, perché comunque avevo dei rapporti che mi consentirono di portarli qui e non invece a Firenze e a Roma, dove nel frattempo comunque si era sviluppato tutto un fenomeno underground interessante. Quindi c'erano, mentre il Suburbia godeva del fatto che eravamo 10-12 locali in tutta Italia, quando nacque il Norman ce n'erano tanti di locali, quindi era difficile portare a Perugia gruppi che non suonassero già a Firenze, Roma o a Rimini, che erano diventate un po', Rimini soprattutto era diventata un po' la patria del rock underground, grazie a un locale come lo Slego, prima il Velvet, poi, che hanno mantenuto per anni questa forte caratterizzazione. E poi però col tempo, anche grazie a quello che è successo nella musica, cioè il giorno che io ho sentito Nevermind dei Nirvana, che mi è arrivato fresco di stampa, ho detto ecco e basta, ho messo due punti esclamativi, ho detto ok, qui si può ricominciare a fare un locale rock, perché effettivamente cominciava a esserci di nuovo un grande fermento musicale in tutto il mondo, Italia compresa. Per cui da lì poi è nata quella che è un po' la storia del locale, che è diventato il punto di riferimento per chi voleva ascoltare soprattutto quel genere di musica.
Io a tal proposito ho scelto appunto una canzone, guarda caso. Se sinceramente io devo pensare al Norman, a me vengono in mente solo fondamentalmente quattro accordi, esattamente questi quattro accordi sono questi. La canzone, diciamo, che è stata l'inno della maggior parte dei teenager,
non solo. E quindi Fabrizio ha un aneddoto che ci sta raccontando.
Sì, che in qualche modo si collega a quello che dicevo prima, cioè quando il Norman ha cominciato a lavorare si è trovato con una situazione abbastanza difficile, perché negli anni 80, quando esisteva il Suburbia, c'erano pochissimi locali in Italia, per cui se i gruppi stranieri volevano suonare in Italia dovevano anche in qualche modo adattarsi al fatto che esistevano pochi locali, per cui a volte venivano a suonare a Perugia perché non potevano suonare a Firenze, a Roma o a Milano, dove magari avrebbero avuto un ritorno d'immagine superiore. Negli anni 90 successe un'altra cosa, che si intensificarono notevolmente le tournée dei gruppi stranieri in Italia, però erano delle tournée che dovevano assecondare e le esigenze di tour del gruppo è anche il fatto che, essendo l'Italia il paese più a sud che spesso toccavano, dovevano anche considerare che poi a un certo punto dovevano riprendere l'aereo e quasi sempre quindi i gruppi preferivano fermarsi a nord del Po piuttosto che scendere giù, perché poi da Perugia ritornare a prendere l'aereo a Bologna o Milano era comunque un viaggio. Nel 92, quando i Nirvana, che erano già venuti in Italia precedentemente, ma venivano in Italia per presentare Nevermind, che era appena uscito, la cosa mi fu proposta. Io avevo l'opzione per una data per far suonare Nirvana al Norman, e quando la data era già stata fissata, successe che la gente del gruppo guardò la cartina italiana, si rese conto che Perugia era troppo a sud e quindi decise di fare delle date più ravvicinate, perché suonarono a Genova, Torino, a Milano, piuttosto che inoltrarsi troppo a sud, da dove sarebbe stato poi difficile ripartire. Oggi paradossalmente il problema è risolto dal fatto che esistono aeroporti in tutte le città, esiste la possibilità di volare low cost, per cui oggi è anche molto facile organizzare una data unica in Italia di un gruppo, perché se il gruppo si accontenta di volare con Ryanair lo fai viaggiare da qualunque città italiana. Quindi oggi è molto più facile organizzare date di gruppi stranieri, invece in quegli anni era abbastanza difficile.
Sfortunatamente stiamo arrivando proprio verso la chiusura, perché mancano pochissimi minuti, e c'era un'ultima domanda che mi interessava fare, ed era esattamente relativa a proprio tirare diciamo le somme su come è cambiata la musica. Diciamo, quali sono state le principali modificazioni che tu hai notato da da quando è del suburbio, diciamo, per tutta la tua carriera, diciamo, anche l'avvento di internet, come ha modificato, facilitato, oppure è stata un qualcosa che, diciamo, ha tolto alla musica, agli artisti o altro?
Come in tutte le cose, cioè, ci sono i pro e i contro. Sicuramente oggi chi suona è avvantaggiato dal fatto che la tecnologia è a basso costo in gran parte, la possibilità di comunicare con l'esterno è alla portata di tutti. Considerate anche solo i soldi che doveva spendere un gruppo una volta per farsi conoscere in giro. Io spendevo un sacco di soldi per mandare in giro i demo tape su cassetta, poi molto spesso nemmeno ne ho presi in considerazione, però comunque dovevo spedire dei pacchi, molto spesso con espresso, perché se spedevi un pacchetto normale magari non arrivava nemmeno a destinazione. Quindi anche solo per questo c'era una selezione naturale, cioè dovevi investire dei soldi per suonare. Oggi invece mandi il link su MySpace e l'organizzatore ti ascolta, quindi in questo i gruppi sono decisamente avvantaggiati. Le cose che vedo contro questa realtà sono è una considerazione che faccio io, forse però perché ho vissuto un'altra epoca, perché poi magari chi la vive oggi senza avere lo stesso background alle spalle non fa la stessa considerazione. Però io ho sudato tantissimo, mi sono sbattuto tantissimo e forse anche per questo ho messo il massimo dell'impegno e dell'entusiasmo in tutto quello che ho fatto, e con il gruppo con cui suono e nei locali che ho gestito, in tutte le attività che ho fatto. Oggi tutto sommato questa facilità di accesso ai mezzi di comunicazione fa sì che le persone si adagino un po' sulle cose, non vivano le cose con la stessa curiosità. Questo è un elemento che manca, io trovo, manchi in moltissime persone, non dico in tutte perché sarebbe sciocco generalizzare, però credo che nella maggioranza delle persone manchi la curiosità verso le situazioni che non conosce, si ha quasi la convinzione di conoscere tutto, di sapere tutto, mentre molto spesso sfugge anche il nesso storico che lega un gruppo musicale a un fenomeno musicale. C'è una certa impreparazione a questo. Chiaramente la colpa non è di chi ha oggi 20 anni, ma di come la società moderna si è andata organizzando. Però credo che sarebbe interessante anche che i giovani oggi conoscano come si è evoluta la musica moderna, come si è evoluta la musica nella città in cui si vive. Diciamo, qual è il retroterra che ha portato loro oggi a essere nel mondo musicale, a suonare quel tipo di musica? Cioè, secondo me ci sono una serie di elementi che sfuggono, ripeto, non per colpa di chi fa musica, chi l'ascolta, ma per come si è andata modellando la società contemporanea. E probabilmente questo rappresenta anche uno dei motivi di crisi della musica in questo momento. Non oggi, ma io direi in quest'ultimo decennio effettivamente c'è stata un po' di stasi, una sorta di stallo a livello creativo. È come se il mondo si fosse fermato ai Nirvana. Tu l'hai messi e secondo me sono un po' un simbolo, perché in realtà è vero, cioè tutti quanti voi ascoltate musica, sicuramente ancora oggi si fanno delle cose pregevoli, anche molto interessanti, molto innovative, però sfugge un po' il senso di tutto quanto, perché è come se ci fosse un grande un mare aperto in cui tutto si muove ma nulla resta, cioè non si riescono a trovare le tracce di ciò che è stato anche solo 2 anni fa, perché c'è talmente tanta roba, un ricambio è così veloce, frettoloso, che non si riescono a fissare dei punti fermi e si sono perse anche come delle gerarchie, una scala dei valori che permette alla persona di riconoscere anche come posso dire, i processi che hanno portato un fenomeno musicale o un fenomeno culturale ad essere com'è in questo momento. E questo secondo me è un grosso handicap che spero possa essere superato anche stesso dal modo di comunicare che c'è oggi, cioè che questo tutto questo mondo riesca a rimodellarsi, perché è impossibile che torni a essere come era quando io avevo 20 anni, però che riesca a rimodellarsi in modo anche da tornare a fissare una minima scala di valori, una minima serie di filtri e di limiti che portino le cose a crescere in maniera graduale e non a esplodere subito senza avere la possibilità di maturare.
Perfetto. Proprio da internet arrivano i complimenti dagli ascoltatori all'ospite.
Grazie. Vabbè,
quindi... Perfetto, e sfortunatamente dobbiamo chiudere perché siamo proprio alla fine. Ringraziamo tantissimo Fabrizio che è stato qui con noi. Grazie mille di aver portato questa la storia, diciamo, della musica perugina. Ringraziamo Burani, Guido, Cecco. E noi ci salutiamo a lunedì prossimo con un'altra canzone che a me è molto cara, che è When I Come Around the Green Day. E buonanotte a tutti.
Buonanotte.